Rieccoci qua a TMV Radio, stadio aperto, Francesco benvenuti, Niccolò Ceccarini, ma soprattutto ritroviamo con grande piacere i nostri microfoni Pierpaolo Bisoli. Ciao mister.
Ciao Pierpaolo.
Ciao, buongiorno a voi, grazie di avermi chiamato.
E grazie a te mister di aver accettato il nostro invito. Cominciando innanzitutto, poi ci proiettiamo un po' anche sulle varie analisi di tutti i campionati. Ti chiedo Pierpaolo, abbiamo visto una nazionale che insomma ancora una volta ha confermato da un punto di vista dell'atteggiamento, da un punto di vista anche del senso di appartenenza, fa strano dirlo rispetto ad una nazionale, però insomma siamo anche reduci non più tardi di 3 anni fa da un fallimento anche sotto quel punto di vista cocente. Ecco, al di là della sconfitta che poi è arrivata con la Spagna, però vedendo anche la finale di Nations League, la sensazione è che davvero noi rispetto a tante altre siamo ancora all'interno di una carenza da un punto di vista di stelle, probabilmente di campioni. Questo dà ulteriore merito a quanto fatto all'Europeo, cioè non scordiamoci del miracolo fatto da Mancini e dal suo gruppo, perché il livello forse è un filo sotto, no, rispetto a quello di una squadra che vince l'Europeo.
Sì, ma noi l'abbiamo già ridetto che Mancini è stato bravissimo a fare la nazionale come a fargli pensare come se fosse un club, nel senso che tutti pensavano al gruppo, anche chi non giocava dava quel qualcosa in più per fare vedere proprio il senso di appartenenza. Mancini è stato bravo su questo. Poi non c'era una stella superiore agli altri, non ce n'era dentro, ma c'era una stella che era il gruppo, la squadra, e l'ha dimostrato anche in queste due partite, anche se ha perso con la Spagna. Io dico la verità che non le ho viste, però ho letto i giornali, ho letto e tutti parlano di questo senso di appartenenza che tutti i giocatori quando vanno in nazionale c'hanno, quindi vuol dire che lui è stato bravo a creare questo e riesce a sopperire con questo spirito anche la mancanza forse di numeri uno al mondo. Noi ne avremo tre forse a livello di top player, però gli altri sono veramente grandi giocatori, però con quell'arma in più che pensano da squadra, che penso che sia la cosa più importante, perché adesso il calcio è più importante avere un gruppo che avere tanti singoli forti, mi viene da dire il Paris Saint-Germain, che poi non la pensano allo stesso modo.
Però ecco Pierpaolo, tornando un po' alla nazionale, venendo un po' a quello che è successo contro la Spagna, insomma tutto San Siro praticamente ha fischiato Donnarumma. Ecco, se tu fossi Mancini rifaresti quella scelta lì, cioè di dare la maglia da titolare in uno stadio che era prevedibile non fosse amico di Donnarumma? Ha fatto bene Mancini comunque?
Fatto benissimo, perché penso che Donnarumma sia uno dei più forti portieri al mondo, se non il più forte, quindi non vedo perché non gli doveva dare. Chiaro che il ragazzo ha un po' sofferto questa ostilità della gente, poi mi hanno detto che dopo la seconda parte l'altro pubblico poi ha cercato di incoraggiarlo, però io non penso che un campione di quel livello si possa fare intimorire. Sì, non avranno stato d'animo sereno, ma non penso che non possa non giocare una partita anche se lo stadio ti fischia, se no io non potrei allenare, vengo fischiato in qualche parecchi stadi.
Pierpaolo, abbiamo una Serie A che insomma sabato tornerà in campo per l'ottava giornata, e comincerei chiedendoti soprattutto del Napoli. 7-7, al di là dei risultati in Europa League, dall'esterno cos'è che maggiormente ti ha impressionato di queste 7 vittorie, di questo cammino fin qui perfetto degli azzurri?
La qualità del gioco, la compattezza di squadra, in momenti di difficoltà ha vinto anche partite sporche, in momenti di difficoltà è stata brava a compattarsi, quindi questo è più, c'è la qualità, perché non dimentichiamoci che il Napoli ha qualità importanti. E facendo passare in secondo piano un problema che diciamo in questo momento può essere il nuovo di Insigne, quindi tutti sono proiettati su questa idea. Spalletti è stato bravo in questo, far sì che tutti pensano al bene del Napoli, anche con un problema così importante come il rinnovo di Insigne. Ma anche Insigne quando gioca lo vedi che dà tutto per la squadra nonostante a questo piccolo problemino.
Poi tra l'altro secondo me oggi anche il problema di Insigne, se possiamo definirlo un problema, il dialogo è aperto, non ci sarà ancora il rinnovo nelle prossime ore, nelle prossime settimane, ma insomma la situazione è sempre borderline. Però si è parlato molto di Osimhen, no? Oggi fondamentalmente è Osimhen che maschera qualsiasi situazione negativa. Là davanti la crescita è impressionante, noi l'abbiamo definito forse il migliore in assoluto di queste prime 7 giornate di campionato. Cioè il giocatore che più di ogni altro ha inciso è Osimhen, non so se sei d'accordo.
No, sono d'accordo, e anche questo Spalletti ha trovato la chiave giusta per esaltare le sue qualità, le sue caratteristiche, e quindi bisogna dare merito a questo. In più lui, dopo un momento, diciamo, ha avuto qualche problemino fisico, è stato bravo subito a crearsi nella realtà, e adesso è un valore veramente aggiunto. Non dimentichiamoci che anche quando è entrato in Europa League ha fatto un gol, ha fatto un assist, nonostante non ha fatto la rimonta al Napoli, però i giocatori in questo momento devastanti, hai quegli strappi che adesso in questo momento sono importanti, quei giocatori che strappano sui 20-30 metri, che tu puoi essere organizzato finché vuoi, ma se c'è un giocatore che sui 20-30 metri strappa e riesce a saltarti l'uomo, sulle tue.
Un po' come Chiesa, verrebbe da dire, anche se il ruolo è assolutamente diverso, non è proprio un attaccante centrale. Abbiamo ancora Pierpaolo?
Sì,
ecco, non ti sentivamo più.
Mister, invece, dall'altra parte, proprio andando dal Nadir allo Zenit e poi viceversa della classifica, anche in questo inizio di stagione stiamo vedendo un Cagliari che non riesce a coniugare le ambizioni, gli investimenti e i risultati. Anche questo inizio di stagione, obiettivamente, insomma, va al di là delle peggiori aspettative di tutti, opinionisti, lo stesso presidente, penso anche il direttore sportivo Capozzucca, Semplici, Mazzarri, La Piazza, insomma, far peggio di così credo neanche negli incubi estivi, no?
Ma lo stesso, anch'io con gli stessi miei pareri, era considerata una squadra a lottare dalla parte sinistra. Uh-huh. Io non so quali sono i problemi e non sono così presuntuoso da saperli. Però mi viene a dire che il Cagliari è una squadra importante, giocatori di assoluto valore. Poi c'è già stato già un avvicendamento di panchina, quindi vuol dire che i problemi si sono avvertiti e nessuno si aspettava il Cagliari di vederlo laggiù in fondo. Quindi adesso è l'ennesima risalita che dovrà fare. L'anno scorso Semplici ha fatto un'impresa straordinaria a salvare il Cagliari. Poi è successa la stessa cosa a Cremona, è ripartito, ma i problemi che avevano avuto gli altri li ha avuti lui, e quindi c'è stato già un avvicinamento di panchina. Quindi non lo so quali sono i problemi, lì bisogna andare a fondo. E quindi Massari ci sta provando, ma vedo che i risultati ultimamente non sono venuti fuori, e dovremmo essere bravi a non perdere l'equilibrio, a pensare domenica ogni domenica a tappe. Devo pensare che loro si devono salvare l'ultima giornata, perché adesso veramente la risalita è veramente difficile.
Sì. Forse il problema è anche a monte, nel senso che la salvezza di Semplici secondo me è stata straordinaria, perché comunque quello che ha fatto l'anno scorso è sotto gli occhi di tutti. Però probabilmente non c'era la convinzione del presidente di tenerlo, e questo lo sai meglio di me, che alla fine condiziona, perché condiziona la squadra, condiziona l'allenatore, condiziona un po' tutto l'ambiente. Cioè nessuno riesce secondo me a dare il 110% se non ci sono secondo me delle fiducie totali, ma questo visto da lontano, ecco Pierpaolo, questo in generale, non soffermandosi solo sul Cagliari, però quando parti un po' così non è facile fare la stagione giusta.
È normale, i giocatori se avvertono che l'allenatore è in bilico, che non ha la totale fiducia della società o di qualche ragione, al primo risultato diciamo non favorevole, hanno subito già l'alibi di pronto, che è l'allenatore. Sì. E quindi l'allenatore è il capobranco della squadra, e quindi questa la società deve essere brava. Io non lo so se non volevo riconfermare, però devo dire che l'anno scorso sempre ci ha fatto un'impresa a salvare il Cagliari.
Anche secondo me.
Fatto un'impresa che nessuno gli dava più una lira. Invece lui è stato bravo. Poi ho detto, è successa la stessa cosa a me a Cremona. Dopo eravamo penultimi, ci siamo salvati in 10 giornate, siamo ripartiti, ma le cose non sono andate bene. Quindi c'è stato a dicembre un avvicendamento anche nei miei confronti. Evidentemente forse si avvertiva anche questo nell'area, non lo so. Però le società devono pensarci bene quando confermano un allenatore, oppure quando fanno delle scelte, che i giocatori avvertono tutto. I giocatori sono molto bravi su questo, come quando un allenatore non è sincero Lo puoi fare una o due giornate, ma la terza il giocatore,
diciamo, sono il vero termometro, no? Sono il termometro di una società.
Sì, i giocatori sono i protagonisti, sono quelli che vanno in campo, quindi devono sentire la fiducia dell'allenatore, della società e dei tifosi, ma allo stesso tempo non devono avere alibi, perché poi dentro di sé se li creano.
Per Paolo, a proposito di allenatori, di continuità, parlando di Serie B, in queste settimane, poi ci arriviamo, tutti sono impazziti per il rendimento di Lorenzo Lucca. Però mettendo un attimo da parte l'argomento, mi viene da pensare che poi alla fine, al netto di una società che comunque ha fatto i suoi step un passo alla volta come il Pisa, poi c'è anche un allenatore che è lì dal 2018, e anche questo è un evento abbastanza strano e anomalo nel panorama italiano, che forse, tornando proprio al discorso che facevi prima, a forza di sentire fiducia, di trovare sempre di più la quadra all'interno di una società, di un ambiente, di un gruppo, può anche permettersi di alzare un po' l'asticella, no? Come sta dimostrando il Pisa in queste prime 7 giornate.
E questo, oltre alla bravura della società, di aver preso Lucca, altri giocatori importanti, che secondo me il Pisa ha una grande importante, ha dato piena totale fiducia all'allenatore, uh-huh. E ha allungato il contratto di 2 o 3 anni, non so questo, quindi si è avvertito un grande lavoro dell'allenatore che si è trasferito nei giocatori, e quindi lui alza l'asticella in ogni partita, quindi i giocatori sono costretti ad andargli dietro, perché sanno che la società ha una fiducia immensa nel proprio allenatore, e quindi i giocatori, per non crearsi problemi, danno qualcosa in più. Beh, quando vedo giocare il Pisa, che l'ho visto 3 volte uh-huh. alla televisione, chi entra anche dalla panchina vuole dimostrare di essere protagonista in quella squadra, quindi è fondamentale questo. E quindi l'allenatore è stato bravo anche questo, a non dare sempre i soliti 11 titolari, ma a creare che tutti siano titolari e tutti siano riserve. Questo penso che sia un segreto di Michelangelo.
Pierpaolo, invece, parlando di Lorenzo Lucca, tu conosci la Serie B, conosci le difficoltà della Serie B, ricordando che Lucca esplode di fatto l'anno scorso in Serie C a Palermo, avverti nell'aria già il rischio un po' così collettivo, di massa, di voler a tutti i costi individuare in questo ragazzo il salvatore della patria, della nazionale, il nuovo crack del calcio, quando poi ci si sta basando però su un campione di partita ancora troppo piccolo per tutta questa responsabilità?
Sì, stanno gli addetti ai lavori, se pensano questo, stanno sbagliando. Primo, perché fra la Serie B e la Serie A c'è ancora tantissimo di differenza per i difensori, per la fisicità, per la velocità che ogni giocatore esprime, per come leggono le giocate, le azioni. Quindi lui sta facendo gli step giusti, ci ha dimostrato di essere forte, in vista sta dimostrando ora di essere un top, ma poi c'è l'ultimo salto, che è l'Accademia. Uh-huh. L'Accademia della Serie A, che trovi i difensori più forti d'Europa, quelli che poi dovrai trovare che se eventualmente andrai in nazionale. Uh-huh. Perché non dimentichiamoci che, faccio esempio, se dovessi trovare Chiellini, che è uno dei più forti giocatori, ma è completamente diverso da tutti gli altri difensori della Serie B. Quindi ti devi confrontare per quelli, se poi pensiamo che Lucca sia già un salvatore per la nazionale.
Sì, sì.
E quindi in questo momento penso che Lucca, se trovasse di là Chiellini, farebbe una grande fatica a trovare gli spazi che trova adesso in Serie B. Poi ci arriverà, perché le doti che c'ha sono importanti, tacco la profondità, bravo a tenere palle e a puntare l'uomo e a tenere anche botta fisica, però ci vogliono 2 o 3 anni. Per poi dimostrare di essere da nazionale oppure un top player di Serie A. Non dimentichiamoci che molti giocatori in B segnavano tanto in Serie B, poi in Serie A
hanno fatto
fatica.
Pierpaolo, certo. Io in questi giorni sono diventato l'uomo della domanda di Vlahovic, quindi ormai ho questo ruolo all'interno della redazione, quindi a questo punto, diciamo, puntualmente a tutti i nostri ospiti faccio lo stesso quesito. Vorrei sapere da te come se ne esce e come si gestisce un discorso del genere, perché qui la situazione lui è abbastanza sul filo.
È pesante per lui, perché la società ha fatto quello che poteva fare, se è vero quello che si è letto, più di quello la società non gli poteva dare. Mm. E quindi penso che un ragazzo ogni tanto deve avere anche un po', diciamo, di gratitudine per quello che la società può fare. È chiaro che lui si è messo nella condizione che non può sbagliare una virgola, neanche uno stop, perché in questo momento i tifosi l'hanno, diciamo, messo come un partente sicuro, quindi non più uno del progetto della Fiorentina. Chiaro che se lui ha la forza, la capacità di reggere questa pressione, la Fiorentina sfrutterà questo periodo per le sue qualità, però deve stare attento. E io sono convinto che il passo, per me, io dico modesto parere, era giusto che lui firmasse per riconoscenza e per lo sforzo che ha fatto la società.
Però poi tu sei figlio di un altro calcio, Pierpaolo.
Ho capito, sì, capito, però non vorrei che si ripetesse. E adesso apro un'altra parte, un altro caso Donnarumma, perché io Donnarumma sono convinto che dentro di sé non è contento della scelta che ha fatto. È vero che poi dopo io non so quanto guadagna, se il Milan gli offriva meno, però il Milan poi diventava una bandiera, diventare una bandiera di una società è il sogno di tutti i giocatori, poi avere 5 o avere 25 in banca penso che non cambi molto. Adesso vedo che qualche volta sta molto a vedere le partite, per me un giocatore così che sta a vedere non è che sia molto contento,
no.
E non vorrei che succedesse anche a Vlahovic, perché è un giocatore ancora che deve maturare, vediamoci che è molto giovane ancora,
2000.
Mm-hmm. 2000, quindi la Fiorentina ha fatto di tutto, quindi chapeau al presidente, al direttore sportivo, a tutti. Poi non puoi andare oltre un certo limite, perché se non ce l'hai non ce l'hai, c'hai dei tetti, c'hai dei parametri. Il calcio, non dimentichiamoci che è un'azienda che ha vissuto un momento particolare, senza l'aiuto di nessuno si sta tirando fuori da un momento particolare, perché nessuno dice ma il calcio è un veicolo industriale importante, non ha chiesto aiuto a nessuno e si è sempre fatto da solo, e quindi anche le società devono stare attente ai bilanci.
Pierpaolo, guardando invece un po' alle spalle del Napoli, che lettura dai di questo inizio di stagione un po' a due facce da parte della Juventus di Allegri? Perché nelle prime 3, 4, 5 partite abbiamo visto una Juventus sia da un punto di vista estetico che da un punto di vista di risultati incommentabile. Poi però sono arrivate tra mille difficoltà 3 vittorie consecutive in campionato e 2 in Champions League.
No, ma anche lì c'è stato un momento di ricostruzione, poi mancavano giocatori importanti, quindi anche Allegri, è chiaro che se andiamo a vedere le sconfitte, non dimentichiamoci, se sono frutti di episodi, dovuto qualche errore individuale del portiere, lì non ci può fare niente, certo. Nessuno, e quindi se aveva 5 punti più non parlavamo di questo. Poi Allegri, siccome è molto bravo, è stato pratico, è andato alla ricerca dei risultati con praticità, con intelligenza, e adesso che stiamo a stare risalendo. Poi quando avrà tutti i giocatori vedrete che la Juve diventerà la protagonista ancora del campionato.
Pierpaolo, io l'ultima domanda te la voglio fare su tuo figlio, che comunque insomma è diventato un perno fondamentale del Brescia, e ti chiedo, insomma, ho visto anche che è stato vicino a passare alla Sampdoria quest'estate, poi insomma è rimasto lì, è ormai diventato un leader di questa squadra, sei orgoglioso?
Sono orgoglioso per come si comporta uomo, poi per il giocatore ci penseranno i suoi allenatori a giudicarlo. Ha patito secondo me un infortunio, non è ancora al top, si sta riprendendo, sono convinto che sarà il protagonista come il Brescia è protagonista nel campionato, e quindi ma io più che altro sono orgoglioso per quando mi dicono che si comporta bene, che si allena sempre con grande intensità. Poi le prestazioni ci saranno i suoi allenatori che le giudicano. Io a disposizione se mi chiede dei consigli, ma non sta mai a dire fuori elogi a mio figlio, già gliene faccio pochi a lui in privato, in privato, pure se gliene faccio a livello radio.
Pierpaolo, grazie mille, alla prossima.
Ciao Pierpaolo, un abbraccione. Ciao.